www.redigio.it e la storia continua. Viaggi e commerci di 2000 anni fa nel lontano Medio Oriente. Le locande lungo le strade. Nell'antichità non c'era molta scelta quando si trattava di passare la notte in un albergo. Esistevano soltanto modeste locande. Nel migliore dei casi erano degli edifici semplici e alla buona, destinati a fornire un giaciglio per dormire e un pasto frugale ai viaggiatori ordinari. E nel peggiore dei casi, volgari e chiassose osterie che ospitavano marinai, carrettieri e schiavi. I proprietari di questi alberghi e locandi erano soggetti a una speciale legislazione del codice romano, poiché l'ospite si affidava completamente alla loro mercé e la legge ben sapeva che, come categoria, gli albergatori non erano certo molto onesti. Tutti coloro che potevano permetterselo evitavano gli alloggi pubblici, persino quelli di ottima reputazione. I viaggiatori più agiati erano ospitati da amici o presso cittadini privati che erano stati loro raccomandati. I funzionari del governo e i personaggi importanti soggiornavano presso le abitazioni delle autorità locali o di altri magistrati della città. In aperta campagna le locande erano situate strategicamente a una giornata di viaggio una dall'altra e lungo le strade di minor traffico, ma usate dai corrieri del governo, l'amministrazione romana faceva in modo che vi fossero degli ostelli. Nei pressi delle città la scelta era più vasta. Numerosi alberghi e locande costeggiavano le strade che conducevano fino alle porte del centro urbano e le locande lungo le strade fornivano camere per riposare, cortili per ospitare i veicoli e le stalle e scuderie per gli animali. E anche nel centro delle città sorgevano alberghi, ma questi ospitavano solo i viaggiatori a piedi nell'impossibilità di offrire cortili e scuderie. Che si trattasse di un albergo fuori città o nel centro cittadino, nella maggior parte dei casi i clienti dovevano accontentarsi di una stanzuccia che di solito erano costretti a condividere con altri ospiti. Il mobilio era ridotto al minimo: una lettiera, una stuoia per dormire, una lampada a olio oppure un candeliere e un vaso da notte. I viaggiatori più accorti esaminavano con cura il giaciglio, poiché cimici, pidocchi o altri parassiti erano così comuni da essere conosciuti come il nome di creature estive delle locande. Gli Atti apocrifi di Giovanni narrano la storia di come l'apostolo si liberò da queste noiose creature durante un viaggio da Laodicea a Efeso, in Asia Minore. Assieme ai suoi compagni trascorse la notte in una locanda abbandonata da tutti tranne che da cimici, pidocchi, perché Giovanni, il quale era stato concesso l'unico letto, gridò nel cuore della notte: «Oh, bestioline, comportatevi bene, tutte, e lasciate la vostra dimora solo per questa notte!» Dopodiché l'apostolo riposò in pace e la mattina seguente i cimici e pulci e pidocchi furono visti allineati in bell'ordine davanti al portone dell'albergo, in attesa di entrare. Era assai probabile che la stanza alla quale il locandiere accompagnava il viaggiatore conservasse dei ricordi di precedenti ospiti, sotto forma di graffiti o scritte nelle pareti. Infatti, negli scavi di Pompei sono state rinvenute diverse locande in ottimo stato di conservazione, con le pareti ancora intatte e coperte di messaggi. Alcuni viaggiatori si accontentavano semplicemente di scarabocchiare il loro nome, altri davano il via alle loro emozioni. Un messaggio piuttosto sentimentale dice: Vibius restitusus ha dormito qui solo, desiderando la sua urbana. Forse la moglie, forse l'amante. Un altro messaggio osserva il malumore irritato dell'ospite scontento. Locandiere, si legge, ho bagnato il letto a bella posta. Vuole sapere perché? Non c'era il vaso da notte. La locanda, lungo la strada, aveva il gabinetto all'esterno e ci si lavava presso il pozzo del cortile. La locanda in città di solito era dotata di un'unica latrina costituita da un angolo dell'edificio che serviva a tutti. Per lavarsi i clienti andavano ai bagni pubblici di cui a quest'epoca erano fornite tutte le città e i servizi disponibili erano più o meno come quelli dei moderni bagni turchi. Le locande cittadine quindi offrirono più comodità, ma avevano uno svantaggio, il rumore. E in alcuni centri il rumore non diminuiva neppure di notte, perché le autorità, per evitare che le strade si ingombrassero di traffico all'inverosimile, proibivano il traffico a tutti i veicoli a ruote durante le ore diurne. Trasporti pesanti dovevano quindi svolgersi dopo il tramonto e prima dell'alba. E questo significava che un viaggiatore stanco era costretto a dormire tra lo sferragliare delle ruote dei carri, lo schiocco degli scudisci e le imprecazioni dei mulattieri. E se aveva scelto una locanda accanto a un bagno pubblico, lasciandosi tentare dalle comodità, doveva sopportare ben altro rumore, come attesta l'eloquente descrizione di un viaggiatore che fece questo sbaglio. Ho preso alloggio proprio sopra un bagno pubblico. Ma ti lascio immaginare i rumori prodotti da quella gente, tanti da farti odiare le tue stesse orecchie. Quando i belli imbusti si mettono a fare ginnastica o a lanciare pesi di piombo, quando fanno sforzi o vogliono farti credere che li stanno facendo, i loro grugniti arrivano fino alla mia stanza e quando soffiano fuori l'aria che fino a quel momento avevano trattenuto, la soffiano e ansimano come se fossero dei mantici. Se si tratta di qualche pigrone, ci si accontenta dei massaggi da 4 soldi che si danno in questo posto. Senti le pacche delle mani sulle spalle, uno schiocco quando colpisce un piatto con un palmo, su un altro ancora quando la mano è a coppa. Se poi arriva qualcuno che vuol giocare a palla e si mette a contare i punti, allora alla fine. Aggiungi gli attaccabrighe che vanno in cerca di grane, i ladri sorpresi in flagrante e tutti i tipi stravaganti che amano cantare a squarciagola quando fanno il bagno. www.redigio.it e la storia continua.